Dunque, leggo da Ebrei capitolo 12, versetto 8. Dunque, siccome praticamente le persone che frequentano questa chiesa sono qui ormai da parecchio tempo, è quasi obbligatorio concentrarci sulla crescita interiore, spirituale. Ci sono molti, molti messaggi rivolti ai nuovi, ai neoconvertiti, chi deve convertirsi, perché non ne vediamo tanti. E allora siamo quasi obbligati a parlare di come continuare questo cammino, come cercare di approfondirlo, di comprendere, di trarne profitti, per essere poi in grado anche domani di insegnare ad altri. Ricordiamoci che la vita cristiana non è che inizi e finisca quando nasciamo di nuovo, cioè il Signore ci illumina con la sua presenza. La vita cristiana inizia quel giorno e non finirà mai, nel tentativo di entrare nella mente del Signore e di conoscere il cuore di Dio. Noi siamo in un cammino continuo di perfezionamento, di santificazione, che si può chiamare anche guarigione. La santificazione è guarigione. Santificarci vuol dire diventare più simili a Gesù, più simili a Dio, quindi abbandonare atteggiamenti umani e che sono quelli che ci rendono la vita difficile, problematica, rendono complicate le relazioni umane, producono sofferenza. Quindi santificandoci guariamo anche noi. Il Signore dice: se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete dei bastardi e non dei figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri, secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre degli Spiriti per vivere? Costoro, infatti, ci corressero per pochi giorni, pochi anni, come sembrava loro bene, ma egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità o del suo equilibrio psicofisico, se vogliamo parlare in termini umani, della sua armonia interiore. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. La tragedia che è scoppiata al giorno in cui Adamo ed Eva hanno peccato, e cioè quella di vivere con il concetto che quello che noi pensiamo o sentiamo sia giusto, è arrivata ai giorni nostri e purtroppo ci ha condizionato molto la vita. Ognuno di noi pensa sempre di fare le cose migliori, di essere nel giusto, di vedere le cose come le uniche vere e cerca sempre anche di imporle agli altri. E così viviamo una vita piena di sofferenze, di conflitti, di contese, di divisioni, per non parlare di realtà peggiori, rancori, odi, guerre, sopraffazioni. Il Padre nostro dice a un certo punto: Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. È un'invocazione, è una richiesta di aiuto, è un desiderio espresso a Dio che venga il tuo regno, perché ne abbiamo bisogno. Il concetto è: venga il tuo regno, perché siamo molto bisognosi che tu governi. Quando nei paesi esiste una dittatura, un governo quindi che opprime le libertà delle persone, nasce nel cuore della gente un bisogno di libertà, di democrazia, un bisogno che venga a governarci un'altra persona, eliminando l'attuale. Cioè, venga il tuo regno, è un desiderio, un'invocazione, una speranza. Quindi quando si recita il Padre nostro, esprimiamo delle speranze. Ah, che venga il tuo regno! Ah, che sia fatta la tua volontà! Ah, che sia santificato il tuo nome! Perché ci manca questa realtà. Dice ancora in Giovanni, capitolo 3, dice chi... Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. In verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Non è che chi è nato di nuovo va diretto in cielo e si rende conto dove Dio governa. Perché nessuno è andato in cielo, a parte San Paolo, che dice di essere stato trasportato in corpo nel regno di Dio, nel cielo, e ha visto cose, dice, ineffabili, incredibili, irripetibili per la nostra mente umana. Se uno non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Chiaramente Nicodemo non capiva questo linguaggio, non avendo sperimentato quell'avvenimento. Noi capiamo qualcosina di più perché abbiamo sperimentato un giorno questo incontro con Dio, o meglio questa sensazione nuova. Gesù rispose, in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Chi è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Però Gesù invoca il Padre perché il suo regno venga. Come un desiderio, un bisogno assoluto di questa realtà nuova, di un governo divino nel cuore delle persone. Il Signore dice poi che se però noi non nasciamo di nuovo, non possiamo vedere questo regno, né possiamo entrare nel regno. Sono due cose diverse. Io posso vedere, ma non entrare. Quando vediamo nei negozi sconti fino al 70%, fino al 90%, tu leggi e dici, ci sarà forse un capo al 70%, non ci entro neanche, vedo ma non entro. Loro invece vogliono attirarti dentro, per poi darti qualcosa, insomma, convincerti, logicamente. Nessuno non nasce di nuovo, non può vedere, e non può neanche entrare. Cioè, non possiamo percepire cosa è essenziale per le nostre vite, né possiamo applicarlo. Se Dio mi governa, vuol dire che i suoi principi vitali mi stanno governando la mia vita, la mia mente, il mio cuore. Nuovi principi, nuove motivazioni. E questi principi e queste motivazioni non si imparano mai a sufficienza. Non è che per tu è nato di nuovo e dici adesso ho capito tutto. So chi è Dio, so cosa vuole, so cosa desidera, so in quale cammino vuole portarmi, ma non è vero niente. Abbiamo capito una cosina, un qualche cosa. Infatti il Signore aggiunge senza la disciplina non potremo sperimentare un frutto di giustizia. Ci abbiamo accettato la disciplina dei genitori, più o meno disastrosa, più o meno valida. I genitori ci vi hanno educati come loro sembrava bene che fosse. Spesso e volentieri i genitori educano per non avere loro problemi personali. Quindi, in un modo un po' egocentrico, spesso e volentieri capita così, no? L'educazione è molto sommaria, anche perché non si sa da che parte incominciare. Molti genitori non sanno da che parte incominciare, molti genitori non sanno da che parte incominciare a educare un figlio. Perché non sanno esattamente ciò che è buono per loro. Loro dicono ciò che a loro sembra bene per loro, che è un'altra cosa. Ma più delle volte il genitore educa sulla base di quanto ricevuto e per proteggere se stesso. L'egocentrismo ci rimane appiccicato sopra tutta la vita. Siamo sempre obbligati a pensare a noi prima che agli altri. C'è stato regalato da Adamo ed Eva questo. Viene trasmesso per eredità. Chi è nato da carne è carne. Non può cambiare assolutamente. È obbligato a essere egocentrico. Non può farne a meno. È obbligato a pensare prima a sé e poi agli altri. Non può farne a meno. Lo dice il Signore, non lo dico io questo. Crediamo al Signore che è meglio per noi. Li possiamo educare nel modo che a noi sembra bene. Ci sembra buono così. Ma è veramente buono per il bambino? Gli farà veramente del bene? E che solo Dio lo sa. Solo Dio sa ciò che è buono per la nostra vita. Solo Dio sa cosa può dare equilibrio alla nostra vita. Solo Dio sa cosa può darci armonia. Solo Dio sa cosa può creare pace in noi e in chi ci sta vicino. Solo Dio sa cosa è giusto per noi. E per poter dare frutto pacifico di giustizia, pacifico nel senso che crea pace in chi la pratica e in chi la riceve, dice di essere sottomessi alla disciplina del Signore. Che Lui ci corregge per il nostro bene. Cioè vuole produrci del bene, vuole farci stare bene dentro. O la disciplina, dice, non è motivo di gioia. Io posso garantirvi che è così. Sto creando un sito, spero di farlo nel giro di breve tempo. Sto imparando un po' come si fa. Comincio a vedere qualcosa nascere. Utilizziamo anche questa prospettiva. Sto raccogliendo del materiale e ho tante cassette del passato. Alcune si riferiscono a tutti i temi riguardanti le ferite emozionali, fatto 10 anni fa e forse anche più. Sermoni, diciamo, tecnici, diciamo così, no? Che mettono in risalto da quale problematica può essere afflitta l'anima umana. E poi altri sermoni così dell'epoca, e li ho riascoltati per vedere cosa potevo utilizzare. Ora, quelli tecnici li ho tenuti tutti perché non ho certo voglia adesso di rifarli, perché è molto complesso. Ma gli altri li ho riascoltati e li ho buttati nella spazzatura. Mi hanno lasciato completamente indifferente il loro ascolto. Non ho percepito nessun tipo, parlo di me adesso, di edificazione. Mi sono sentito molto diverso da quello che sono oggi. Infatti quando ascolto i miei ultimi messaggi mi sento edificato io per primo. Quando li riascolto a casa, magari per dare un titolo e memorizzare sul computer, li ascolto volentieri, mi sento edificare io per primo. Come se Dio parlasse a me. Mentre i sermoni vecchi mi lasciano freddo, indifferente. E cosa ho fatto? Li ho buttati via, così ho creato anche spazio, no? Negli armadi. C'è sempre bisogno di spazio. Ne ho altri che faranno la stessa fine, immagino. Dico, ma come mai mi sembra di essere cambiato così tanto da allora? Non è che mi sembra, un cambiamento c'è stato veramente, insomma. E così ho ripercorso gli ultimi 10-11 anni e mi sono reso conto di una cosa che non vorrei dirvi, ma purtroppo devo dirla, insomma, non posso evitare di dirla, insomma. In questi 10 anni sono successe un po' di cose. Intanto è morto mio padre. non avendo visto nessun segnale di conversione o di intervento di Dio. E tutti moriamo, no? Purtroppo, voglio dire, cioè, non si può dire. Dipende sempre come moriamo e lasciamo questa terra, insomma. Quindi ho visto morire mio padre, non ho visto intervento divino. E questo mi ha colpito. Mi ha ferito, diciamo. Mi sono ammalato, tre interventi nel giro di 40 giorni, chemioterapia. Anche lì ho visto un trattamento, tra virgolette, di favore nei miei confronti. Nel senso che, tutti lo sanno ormai, ho avuto un terzo intervento che poteva essere evitato, due potevano essere già abbastanza, il terzo invece è stata una peritonite. Quando mia moglie in 10 anni di ausiliaria non ha mai visto una peritonite in vita sua, 1000 interventi senza nessuna peritonite, io, figlio di Dio, peritonite. Terzo intervento che mi ha massacrato. E anche lì uno riflette e pensa, ho avuto il privilegio di avere la peritonite. Non tutti ce l'hanno questo privilegio, insomma, io l'ho avuto. Chemioterapia in stato di estrema debolezza, quindi piuttosto pesante. Poi ho perso una barca di soldi in borsa, non recuperati, stranamente non recuperati. Chi ha perso altrettanto sa quello che sto dicendo. Quindi anche lì non ho avuto la possibilità di recuperare niente. È una cosa stranissima, visto l'andamento della borsa. Poi, c'è mia mamma che adesso è inferma, problemi, ha bisogno di assistenza continua, c'è una badante, certo, però richiede molta energia, molta presenza umana, anche di aiuto morale, insomma. Sono successe un po' di cose, insomma, no? Un po' di cose. Le quali evidentemente mi hanno cambiato. La Bibbia dice una cosa che io non l'ho voluta leggere subito, che sarebbe il versetto 6, no? Tutti lo sanno ormai perché non si può non leggere ciò che è scritto, no? Il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. L'amore del Signore si manifesta nel renderti simile a Lui, nel comunicarti la sua santità, nel darti ciò che è suo, nel trasmetterti la sua realtà, nel trasmetterti la sua ricchezza, il suo tesoro. C'è una forma d'amore, ma è una forma d'amore, dice la Bibbia, che produce tristezza. Qui entriamo in un controsenso bestiale. Ora, l'amore che Dio mi manifesta mi produce tristezza, dovrebbe essere il contrario, no? Dovrebbe essere una gioia immensa, mi sento amato dal Signore, alleluia, gloria a Dio, grazie Gesù. Ma l'amore del Signore che si manifesta nella disciplina per trasmetterti la sua santità produce tristezza. Perché nessuno lo vuole, la disciplina. Chi vuole vedere morire i suoi genitori, essere ammalato, andare in sala operatoria, perdere il suo patrimonio? Chi vuole? Ma nessuno vuole questa cosa. Nella disciplina, dice, non è motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia, dopo, quando l'hai sperimentato, dopo, adesso lo tengo. Adesso dico, ascolto le mie predicazioni attuali, dico, questo. Mi sento edificato, l'ascolto volentieri. Vado a casa e mi ascolto me stesso, insomma. Noto un frutto positivo che alimenta la mia anima, edifica la mia anima. Però per ottenere il quale sono passato per la tristezza. Ma non solo tristezza, sono passato anche per la perplessità. per la rabbia. Non è motivo di gioia, noi vogliamo sempre gioire invece, sempre gioire. Non è che uno non gioisca mai. Ora dipende quanto lunga è questa disciplina, quanto frequente è. Perché soltanto in questo modo ci rende partecipi della sua santità, e quando siamo partecipi di questa santità, noi abbiamo ricevuto del bene, perché acquistiamo equilibrio interiore, armonia, sapienza, intelligenza, capacità di affrontare la vita, le circostanze, tratteremo chi ci sta attorno con un po' d'amore, ricevendone non sempre altrettanto, ma a volte sì. Di cosa insegniamo ai figli quando nascono? Gli insegniamo quello che a noi sembra bene, o permettiamo a Dio di fargli del bene, che è un'altra cosa? Noi facciamo quello che a noi sembra bene. A me è sembrato bene fare così. E gli uomini di una volta, non so, anche quelli di oggi, forse non lo so veramente, dicono, io ho sempre portato a casa lo stipendio, cosa potevo dare di più? Dice, no. Non va bene così, portavo a casa i soldi, cosa? Mi sembra bene così, ma basta questo? Ma non basta per niente. Ci vuole conoscenza, sapienza, ci vuole un rapporto reale con Dio per capire ciò che è buono per la persona, per noi e per chi ci sta vicino. Senza questa presenza, senza questo regno, senza questo governo, senza il fatto che i principi vitali di Dio mi governano, mi dirigono l'esistenza, non posso fare del bene, prima a me e poi agli altri. E nella misura in cui io applico il principio divino, io acquisto la vita di Dio. Cioè, chi non beve il mio sangue, non mangia la mia carne, non ha la vita dimorante in sé. Quindi quando il Signore dimora in me, il primo privilegiato chi è? Sono io. E poi, forse, chi mi sta intorno se lo vede. Sapere ciò che è giusto è importante, determinante. Dice, se la vostra giustizia, cioè se il vostro senso di ciò che è giusto, non supera quella degli scribi e dei farisei, cioè di quelli del mondo che avete intorno, fanno tutti così. Voi non entrerete per niente nel regno dei cieli. Se la nostra giustizia non è un po' diversa da quella che gira nel mondo, se non è un po' diversa, cioè un po' tanto diversa, e più o meno ragioniamo come tutti quanti, e mi ha fatto così anche lui, fatto così anche io. E poi mi schiacciano tutti quanti, no? Dobbiamo reagire come fanno loro. Cioè la nostra giustizia non è un po' diversa, cioè, voi non entrerete nel regno dei cieli, che non vuol dire soltanto non andremo in paradiso con Dio, vuol dire che qui sulla terra non capiremo cosa vuol dire farsi governare dal Signore con i benefici relativi che ciò comporta. Se ragioniamo come tutti, e vogliamo essere approvati da tutti, perché siamo del mondo, dobbiamo essere approvati da tutti, per non essere emarginati, non essere giudicati. Questo forse era più adatto alla generazione mia, che non a quella moderna, però è un problema reale che persiste. E noi ci educhiamo giustamente perché l'opinione sia sempre positiva nei nostri confronti, soffocando a volte anche i bisogni dei figli, le loro reali aspettative, per non sentirci noi educatori in difficoltà col mondo esterno o con la nostra tranquillità di persona. Vogliamo un figlio tranquillo che non rompe, insegniamo secondo quello che a noi sembra bene, ma il Signore dice che Lui ci ammaestra, ci disciplina per il nostro bene. Una giustizia diversa, una giustizia che ci viene rivelata da Dio. Quello che dicevo prima, cioè l'Adamo ed Eva che hanno nell'Eden deciso per proprio conto cosa era buono per la loro vita, sono entrati in un concetto di giustizia propria. Quello che ci sta attanagliando tutti, schiavizzando tutti, quello che a me sembra giusto, che ci rende carne, simili al demonio, che ci porta a schiacciarci l'un l'altro, a sopraffarci l'un l'altro, a giudicarci e condannarci l'un l'altro, a rifiutarci l'un l'altro, a farci la guerra l'un l'altro. Ma Dio dice: ama i tuoi nemici, porgi l'altra guancia. Ma chi ti dice di fare un miglio, fanne due. Una mentalità completamente opposta, impensabile, inaccettabile da noi. Ecco perché serve la disciplina del Signore, per renderci partecipi della sua santità. E quando entriamo in comunione con Dio, partecipando della sua santità, siamo noi prima ad averne un vantaggio pratico. Però entrare in questa dimensione non è il prodotto di feste, di speranze, di autoconvinzioni, ma è il prodotto della disciplina del Signore. Io questa disciplina purtroppo ho dovuto subirla, dico purtroppo da umano, dico noto che c'è un frutto di giustizia, noto che c'è un frutto pacifico di giustizia, lo sento, lo percepisco, lo vivo. E sono più contento adesso di prima, di come sono oggi rispetto a come ero prima. Però la disciplina del Signore è stato motivo per me di grande tristezza. Mi ha afflitto molto. Però devo dire che il frutto ottenuto è positivo. E non posso dire che è negativo. Allora cosa fare? Cercare il frutto positivo? O illuderci che la giustizia venga nelle nostre menti, nei nostri cuori, saltando di gioia sera e mattina? No, non è così. Bisogna cambiare questa mentalità. La croce deve rientrare nel concetto della Chiesa. E prima ci torna, meglio è per tutti. La prosperità è un veleno assoluto per la Chiesa. Tossine altamente nocive. Abbiamo tutti bisogno di essere più mansueti, più misericordiosi, più pazienti, più umili, di avere più tolleranza, di amare sempre e comunque, di perdonare 70 volte 7. Abbiamo tutti bisogno di questa realtà, un bisogno totale, assoluto. Ci mancano queste qualità, ci mancano profondamente. Siamo tutti egoisti in un modo estremo. Pensiamo soltanto al nostro interesse di parte, a come star bene, a come non avere noie. Chi è nato da carne e carne, ragiona da carnale, da egocentrico, cerca la propria giustizia e non farà mai quella del Signore. E in questo modo non creerà mai un ambiente di possibile armonia, ma sarà strumento di tensioni, di conflitti. Imparare a porgere l'altra guancia. Ma se mi calpestano? Se io porgo l'altra guancia, mi calpestano tutti. Devo reagire. Il problema non è se uno ti calpesta, il problema è che sei tu che ti senti calpestato. Questo è il problema, perché se uno mi calpesta, a me non me ne importa nulla, non mi calpesta nessuno. È il concetto che tu nella tua testa, è la tua testa che ti fa credere che sei calpestato. Se cambi qui dentro, non ti calpesta più nessuno. Gesù è stato calpestato, Gesù Cristo? Ditemelo voi. Ha vinto il mondo su di lui. No, dice, io ho vinto il mondo. Gesù ha vinto il mondo con la sua attitudine. Si è dimostrato più forte del mondo, superiore al mondo. Quel concetto c'è tutto qui dentro. Ecco perché dice, chi non nasce di acqua e di spirito. Se in te non avviene il lavacro della parola, se non ti lava la mente di tutti quei concetti che il mondo ti ha insegnato, non puoi nascere di nuovo, non puoi percepire il Signore, non puoi sentire il suo governo. Rimani carnale e operi da carnale. Dovendoti difendere sempre. Siamo sempre sulla difensiva, no? Siamo sempre sulla difensiva. Dobbiamo difenderci sempre. È la mente che deve cambiare. Dice, cingete i fianchi della vostra mente. E poi chiaro, è Dio che mi aiuta a cambiare atteggiamento. Io devo soltanto prendere atto di chi sono io, di cosa mi frulla in testa, di quello che non vorrei. Signore, io sono così, vengo da te perché io non mi posso cambiare, io sono così. Devo prendere atto di chi sono e basta. Sono carnale? Sono carnale, benissimo. E allora, dov'è il problema? Ho qualcuno che può aiutarmi, che non sono io. È il Signore, col suo intervento, che mi rende partecipe della sua santità. È Lui che mi edifica, non sono io. Devo soltanto dire, Signore, io sono così. Tu mi hai fatto passare per la tua disciplina. Io mi sono infuriato come una iena, come una belva. Che ci posso fare? Ma tutti sarebbero stati così. Dov'è il mio peccato? Io stesso, che è misericordioso, dice, la disciplina non è motivo di gioia, ma lo sa anche lui. Lo stesso Gesù fu preso da tristezza mortale di fronte alla croce, non fece i salti di gioia, ma è evidente che è così. Quello che conta sono i frutti che vengono dopo. Quello conta e basta. Non conta la tua reazione, come ti sei innervosito, arrabbiato, come forse hai bestemmiato anche. Non conta quello, è insignificante. Noi siamo carne. Chi può cambiarci è lo Spirito Santo, devi nascere di nuovo. Ricevere lo Spirito, è Lui che opera nella tua vita, se gli lasci spazio. Deve inserire in te quei valori che appartengono a Lui, la sua santità, il suo modo di intendere la vita. Te lo deve comunicare Lui. Essere partecipi della sua santità, diventare uno. Ma per diventare uno bisogna eliminare l'ostacolo, che è la nostra giustizia propria, radicata in noi in un modo terrificante. Quello che a me sembra essere giusto, e lì ci aggrappiamo tenacemente come un edera alla roccia noi. E non vogliamo cedere neanche di un millimetro. E ci complichiamo la vita, ci amareggiamo l'esistenza e la amareggiamo che ci sta dicendo. Mentalità nuova, il lavacro della parola. Se non nasci di acqua e di spirito, non puoi vedere né entrare nel regno di Dio, non ti può governare il Signore, sei ancora tu che governi la tua vita e andrai a sbattere contro qualche muro da prima o poi. Perché la carne produce dissensioni, contese, liti, divisioni. Perché vogliamo sempre imporre la nostra volontà sugli altri? O vogliamo che gli altri si adattino a noi? E questo crea le guerre, l'impossibilità di convivenza pacifica. Il governo del Signore. Venga il tuo regno, è un'esclamazione, un'invocazione, un desiderio, un'implorazione, che venga il tuo regno, Signore. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. sia fatta la tua volontà. Con che tono lo diciamo quando offriamo questa preghiera di Dio? Come lo diciamo? Come una cantilena? O ne percepiamo l'importanza, la gravità, il bisogno? Venga, Signore. Abbiamo bisogno che ci governi. Ci manca il tuo governo. Siamo carnali, siamo umani. Dobbiamo rendercene conto. Non tappare, 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 tappare. È opera del demonio tappare. La luce illumina, vuole che vediamo, ci rendiamo conto. Per dire, Signore, sono carne, e allora? Dov'è il problema? Sono un peccatore, dov'è il problema? Lui dice, sono venuto apposta perché sei un peccatore. Sono venuto apposta per trasformarti. Quindi, se vedi, ti trasformo. Ma se non vedi il mio regno, non ci puoi neanche entrare. Se non vedi quello che vorrei fare, perché ti rendi conto di come sei tu ben diverso, non posso neanche entrare. Vedere, per poi entrare. Non vuoi vedere, vuoi coprire, non entri neanche. Ti sembra di essere entrato, ma non è vero. Sei lì sulla soglia, hai fatto 2 centimetri forse, ma non sperimenti il governo del Signore, la sua giustizia, quella che ti fa percepire di essere diverso, ma orgogliosamente diverso, quella che ti fa impedire di sentirti schiacciato. Schiacciato da chi? Da un essere umano. A me importa che non mi schiacci Dio, quello mi importa. Mi importa di non sfracellarmi sulla pietra angolare, quello mi importa. Ma che gli uomini mi giudichino, mi rifiutino, non mi interessa più. Non mi tocchi, mi lascia indifferente. Ora, convivere decentemente è meglio, certo. Specialmente con chi devi frequentare continuamente. È meglio, ma se non si può, non si può. Lasciamoci lavare la mente dallo spirito, cambiare modo di pensare. E così potremo insegnare anche ai nostri figli qualcosa che sarà per il loro bene, non ciò che a noi sembrerà bene. Prima di avere un figlio, pensiamoci bene. Siamo in grado di educarli? Sappiamo cosa sarà buono per la loro vita? Lo sappiamo o non lo sappiamo? Non saperlo. È una cosa di insegnare. Pensarci bene prima di avere un figlio. Una cosa seria, di grande responsabilità. Poi ci lamentiamo dei figli moderni, di ragazzi moderni, guarda. Non li puoi educare più, non c'è più rispetto, dice. Vai negli autobus, vedi un giovane che si alza per dare il posto all'anziano, sono religioso. Ai miei tempi, appena veniva un anziano, scattavi su, in piedi. E insegnare dei valori che non esistono più. E per insegnare questi valori bisogna averli dentro, perché se non li ho dentro, cosa faccio io? Mi adeguo alla società. E le cose vanno come vanno, per questa ragione. Devo lasciarmi lavare dalla parola di Dio, lavare la mente, lasciare che butti fuori tutto ciò che è carnale, umano, giustizia propria, realtà di questo mondo. C'è chi ama il mondo, l'amore di Dio non è in lui. Chi ama il mondo, l'amore di Dio non è dentro di lui. Perché il cristiano va in controcorrente, non per il gusto di farlo, perché ha dei principi totalmente diversi ed è felice di essere totalmente diverso. E non è disposto il vero cristiano a barattare quei principi, perché sa che sono la sua salute interiore ed eterna. Per fare del bene bisogna conoscere i veri principi, quali sono. Se no agiamo con intenzione di fare ciò che sembra bene, ma è importante fare del bene, che è una cosa ben diversa. però c'è un piccolo ostacolo. Come tutte le cose, c'è sempre un problema di mezzo che di troppo. Vorremmo che le cose fossero più semplici. Io anch'io mi domando perché il Signore ci ha complicato così l'esistenza. Poteva renderla anche più semplice, dico io. Dice no. Vuoi entrare in questa nuova dimensione? Vuoi che ti venga lavata la mente da tutti quei principi umani, carnali, diabolici, di giustizia propria? Devi sottoporti alla mia disciplina. Che non è motivo di gioia, lo leggo qua in ebraico, non è che lo dico io, non è motivo di gioia, ma di tristezza. Sei disposto a farti rattristare? A gioire sì, sono pronto subito, facciamo una bella festa. A farmi rattristare no, non sono pronto, e qua c'è il problema. Dopo però sperimenti un frutto pacifico di giustizia, lo senti, lo vivi, lo percepisci. Non sei disposto a tornare indietro. Una volta che sperimenti certe realtà, non sei disposto a tornare indietro. Per essere figli e non bastardi. Parole grosse, che io le sto leggendo su una parola ispirata da Dio, non è che è roba da uomini questo. Per non essere bastardi, ma per essere figli, lasciamoci disciplinare da Lui, correggere da Lui. Lasciamoci illuminare in modo tale da poter vedere cosa Dio vorrebbe fare in noi per poterci poi entrare, cioè applicare in un secondo tempo. Vedere per poi entrare. Lasciamoci illuminare da Lui e lasciamoci lavare dalla Sua parola. Lavare la nostra mente ha bisogno assoluto di un lavaggio. Oggi veniamo bombardati da mille spot. Perché siamo nel consumismo, vogliamo consumare, consumare, consumare. Dobbiamo crearti mille bisogni che non hai, che non esistono, che sono inutili, che ti portano a fare cose assurde. Ci siamo fatti lavare il cervello dai media. Dio dice, lasciati lavare da me adesso, che forse è un gran lavaggio interiore. Per ritornare ad avere quei principi sani, giusti, corretti. Di cui sentiamo molti la mancanza in verità, perché il mondo non va molto bene, è un'apparenza di benessere, ma il benessere interiore manca. Questo benessere ce lo può dare soltanto Dio tramite la partecipazione alla sua santità, cioè alla sua realtà, ai suoi principi vitali. E tocca a noi. Lasciare che questa parola intanto penetri e ci lavi la testa da altri concetti. Primo concetto è la prosperità dal punto di vista spirituale, no? Stare con Dio va tutto bene, non hai nessun problema, ogni malattia viene guarita, la povertà sarà sconfitta. Cominciamo a liberarci la mente da queste cose. Laviamoci la testa da queste realtà che qui dentro non ci sono, per fortuna, no? Ci sono già il primo nemico della Chiesa. Un concetto errato di quello che Dio vuol fare. Dio vuol darci non cose materiali, vuol darci le qualità di Cristo, il frutto pacifico di giustizia, il frutto dello Spirito che è elencato in Galati, che ho detto prima e sono 20 anni che ve lo dico. Liberiamoci la mente, lasciamoci lavare la mente. Lasciamo che il Signore ci aiuti a capire, a vedere il suo governo, cosa vorrebbe fare Lui in noi, per poi poterci entrare, sperimentare e sentire una realtà positiva dentro di noi e poterla comunicare anche all'esterno di noi. Non è motivo di gioia. Liberiamoci la mente che la vita cristiana è gioia, 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 gioia. C'è anche quella, non voglio dire di no. Non è che siamo sempre qui piangenti, con la faccia... No, non è così. Ma non è solo gioia la vita cristiana, non è così. Sarà in paradiso quando andremo al di là. Qui siamo in fase di correzione, di cambiamento, di disciplina, di trasformazione, e ce n'è un gran bisogno. Allora servono anche momenti di afflizione. Ci vuole coraggio per accettarli. Cerchiamo questo coraggio in Cristo che abita dentro di noi. Per permettere con lo Spirito Santo di portare avanti la sua opera e di creare in noi un frutto pacifico di giustizia.